da noi una certa invidia per la Germania è più che comprensibile, come l'abbiamo avuta nei confronti del Regno Unito. Anche il Regno Unito ha avuto per molto tempo una stabilità di maggioranza, una stabilità di governo. Anche per la Francia, perché la Francia col suo sistema semipresidenziale ha consentito una certa stabilità, anche se con qualche problema. E cioè, invidiavamo praticamente tutti, perché da noi eravamo i recordman mondiali dei governi ballerini. Ultimamente ricaviamo un sacco di soddisfazione dall'Europa, perché la Spagna è impiantata da anni, sono andati a votare 2 o 3 volte, non riescono a tirarsi una maggioranza stabile. La Francia, Macron, non è che sia proprio stabilissimo con il suo governo. Theresa May è in bilico perché ha voluto andare alle elezioni, come vi raccontavo l'altra volta, convinta che lei, come la Thatcher, avrebbe vinto e sta vinto le elezioni, invece sostanzialmente le ha perse. Olanda e Belgio sono stati senza governo, per il Belgio per 2 anni e passa, eccetera, e adesso tocca la Germania. La Germania non ha cambiato regole del gioco, non ha cambiato regole costituzionali e non ha cambiato neanche il sistema elettorale, il che dovrebbe farci capire che molte delle cose che si scrivono nei libri, e qualcuno scrive e starnazza in giro per i vari convegni, sono infondate. E cioè si è sempre detto, hanno detto, che la stabilità tedesca dipendesse dal sistema elettorale, che infatti in Italia qualcuno voleva copiare, e soprattutto dal sistema costituzionale. Ora, il sistema elettorale tedesco è un sistema proporzionale, punto. Da noi l'hanno spacciato come un sistema misto, in parte costituzionale e in parte uninominale, ma non è così. In Germania l'elettore ha 2 schede, una conta e una non conta. Cioè, una conta nel senso che esprime un voto per i partiti e quindi alla fine dà la vittoria a qualcuno. L'altra non conta perché esprime un voto per le persone, queste persone sono seggi uninominali e vengono eletti con prevalenza rispetto agli altri candidati di quel partito. Ma se un partito ha raggiunto il 20% dei voti e ha avuto un successo strepitoso ai suoi candidati all'uninominali, i seggi che gli vengono assegnati sono sempre il 20%. Cioè, per la formazione delle maggioranze il sistema è assolutamente proporzionale, con una Sperrklausel, una clausola di sbarramento del 5%, che è abbastanza alta e che ha sempre evitato i piccoli partiti. Poi bisogna dire un'altra cosa, che in Germania è una democrazia protetta per molti motivi, per cui negli anni, diciamo, caldi sono stati cacciati fuori dalle elezioni i partiti di estrema destra e estrema sinistra, per cui cacciati fuori anche del pubblico impiego, e di conseguenza è una democrazia un po' protetta, ma una democrazia anche che ha retto perché il quadro politico era stabile. Era in Germania, c'erano 2 partiti grossi e 1 piccolo, questa è la da sempre, che significa che il partito piccolo si alleava col partito grosso che vinceva le elezioni, il partito piccolo e i liberali. Anzi, i liberali erano così stile che dicevano prima: noi ci schiereremo con i socialdemocratici, noi ci schiereremo con i democristiani, e lo dicevano prima delle elezioni, praticamente già dicendo che avrebbe governato. I due partiti più o meno si fronteggiavano, ma non erano molto distanti, per cui i liberali facevano un po' l'ago di bilancia. È un modo perfetto di fare un sistema politico, non credo. I liberali sono sempre stati però molto ostili, anche nel senso che non hanno mai chiesto di essere l'ago della bilancia e perciò avere il cancelliere. Il cancelliere è sempre stato del partito che vinceva le elezioni, poi vedremo le regole. Questo sistema è crollato perché accanto ai liberali sono sorti i verdi e quindi da tre sono diventati quattro partiti e poi sono comparsi una serie di strane frange, per esempio i Pirati, i precedenti Pirati, che erano un po' di 5 Stelle più truculenti, e adesso la nuova Alternative für Deutschland, che è un movimento di estrema destra. Morale, i voti si sono sparpagliati, i due grossi partiti hanno calato i loro voti e gli altri partiti hanno aumentato, oggi non si riesce a fare una maggioranza. E senza maggioranza non c'è sistema politico che possa essere stabile. È molto interessante anche il fatto che la maggioranza cosiddetta Giamaica dai colori delle varie partiti che dovevano associarsi ha lungamente trattato intorno a un tavolo le condizioni di alleanza, cosa che da noi sarebbe quasi inconcepibile. Voi vedrete quando si va a votare usciranno tre partiti che in qualche modo dovranno mettersi d'accordo, gli accordi saranno su come distribuire gli incarichi, ma non ci saranno molti accordi programmatici, non è nel nostro DNA, i programmi sono sempre molto confusi. Loro si sono messi intorno a un tavolo e hanno pubblicato già, io ne ho visto almeno 5-6, non dico di averli detti perché erano più pesanti, non mi interessava niente, 5-6 documenti sottoscritti, accordi parziali su singoli punti per la maggioranza. Dopodiché sono arrivati al punto dolente. Una questione riguarda energia e inquinamento, dove i liberali e i verdi si sono scontrati, Frau Merkel era con il suo impassibile sorriso pronta a mediare, e l'altra questione sull'immigrazione. E a questo punto i liberali sono usciti con questa bellissima frase che devo dire che è veramente un genio, l'Inn, che è l'Inn liberale, questo giorno che una faccia un po' nazista. Es ist besser nicht zu regieren als falsch regieren. Molto meglio non governare che governare male. Frase bellissima, cioè si può incattare un cioccolatino ed è una di quelle frasi che si ricordano. E a questo punto noi ci troviamo di fronte a un sistema costituzionale che dimostra che non garantiva niente. De Bortoli scrive in un fondo di Corriere, c'è un sottile e forse anche diffuso compiacimento italiano per le difficoltà politiche che incontra Angela Merkel nel formare il suo nuovo governo. Insomma, anche la stabile per antonomasia Germania affronta l'incognito di un quadro politico che dopo l'elezione del 24 settembre non presenta maggioranza di facile costruzione. E tutto quello che si è scritto nei manuali di diritto, anche nel migliore in assoluto dei manuali di diritto, a proposito del sistema tedesco come sistema stabile, non l'ho scritto io, l'ho scritto mio collega, ma va scritto, e tutte le cose che si ripetono in Italia, tutte le cose che si sono dette in Italia in questi anni a proposito delle riforme costituzionali che devono servire a stabilizzare il governo, dimostrano di essere abbastanza inconsistenti. Vi ho preparato una slide, vi pare la slide-ite. bella come il sole, ci sono anche le bandierine, e da una parte la debole razionalizzazione italiana, dall'altra la forte razionalizzazione tedesca. E se voi aveste tanto tempo da perdere a leggere il dibattito di Italia degli ultimi 30 anni intorno alle riforme costituzionali e l'opportunità di creare forme di stabilizzazione del governo parlamentare, e il modello tedesco viene continuamente ripreso. E naturalmente il modello tedesco è una macchina molto ben messa a punto, una vera Volkswagen, ma se tu non c'hai le strade spianate e la benzina nel tank, la macchina non funziona. Tanto è vero che adesso si è inceppata. Che cos'è la razionalizzazione del sistema parlamentare, innanzitutto? Questa è una cosa interessante. Il sistema parlamentare, come vi dicevo tempo fa, nasce da un'evoluzione di un'altra forma di governo, che è quella monarchico-costituzionale, più o meno quella che era disegnata nello Statuto Albertino, che a sua volta aveva preso spunto da un po' di Costituzione belga, Carlucci, eccetera, ma che aveva il suo riferimento nel sistema britannico di metà Settecento, quello fotografato da Montesquieu, foto rintoccata di Montesquieu. Montesquieu, pur essendo francese, era misto in realtà, conosceva molto bene il sistema inglese e ne dette una descrizione a sua volta razionalizzata, su cui si formarono le costituzioni di mezza Europa. Il sistema della monarchia costituzionale è un sistema dualista, nel senso che c'ha da un lato un Parlamento rappresentativo, più o meno rappresentativo, questo è un altro paio di maniche, dall'altro il monarca. Il monarca non risponde alle Camere, se non penalmente, per cui per cacciare via il re bisogna fare una procedura di impeachment, il re deve rispettare le Camere e non le può sciogliere, questo è il modello di base. Il governo non c'è, già vi dicevo, il governo come è adesso ancora negli Stati Uniti è un organo del capo dello Stato, è il re, il Presidente della Repubblica, che nomina i suoi collaboratori e quelli rispondono a lui, ma fra il governo e il Parlamento non c'è rapporto di fiducia. È un sistema che in America deve durare il più possibile perché c'è scritto nella Costituzione, in tutti gli altri paesi è da subito evoluto verso forme parlamentari. Chi viene nominato capo del governo dal re capisce presto che non gli conviene essere antipatico al Parlamento, gli conviene essere simpatico al Parlamento. E quindi intavolare con il Parlamento quello che si chiama un rapporto di fiducia. Che poi venga formalizzato o non venga formalizzato, questa è una questione di evoluzione di forme. Ma in tutto l'Ottocento i governi nominati da Sua Maestà erano governi che poi ottenevano la fiducia nelle Camere. Anche perché se non ottieni la fiducia nelle Camere, che non era obbligatorio per lo Statuto, alle Camere devi chiedere cose obbligatorie, tipo la legge di bilancio. Una volta all'anno devi andare alle Camere con il bilancio e dici approvami il bilancio di previsione. Se non c'è l'approvazione del bilancio di previsione, il governo non può riscuotere le tasse e effettuare i pagamenti. Sulla centralità del bilancio nel sistema costituzionale e anche nella giurisprudenza costituzionale, Chiara Bregonzini, che è la mia collaboratrice, gli farà lezione la prossima settimana, martedì e mercoledì, che io non ci sarò, ci sarò lunedì, ma non martedì. Bene, in tutti i sistemi partiti con la monarchia costituzionale si è arrivati a un governo parlamentare. Ma il governo parlamentare di per sé, si dice, è a sua volta una forma debole, perché pone il governo troppo nelle mani del Parlamento. Non c'è un bilanciamento tra i poteri del Parlamento con i poteri del governo, perché il Parlamento può continuamente alicattare il governo e di conseguenza spostare l'asse del centro della politica verso il Parlamento e creare quella che si chiama la forma di governo assembleare, considerata un vero incubo. La forma di governo assembleare è una forma di governo dove l'indirizzo politico è stabilito dal Parlamento e il governo finisce con essere un delegato del Parlamento a fare singole attività esecutive, un vero potere esecutivo delle scelte del Parlamento. E questo vuol dire che il governo è sempre nelle mani di un Parlamento. Voi capite che il Parlamento è democraticamente eletto, ma il Parlamento è anche composto da molte persone. E più sono le persone che formano un organo, meno individuale meno individuabile la responsabilità delle decisioni. Mentre il governo è formato relativamente da pochi e c'ha un capo, il Parlamento è formato da molti e non c'hanno un capo, perché i presidenti delle Camere dovrebbero essere semplicemente dei notai. Questa è la mitologia parlamentare che abbiamo detto. E il fatto di avere un Parlamento che può decidere liberamente le cose da fare, imponendole al governo, e se il governo non le esegue, lo caccia e forma un altro governo, voi capite che sposta progressivamente il baricentro politico verso il Parlamento. È nato come una politica del re in Parlamento, e finisce con un re ormai esautorato, il re che regna ma non governa, e il governo del re che diventa un governo assembleare dove il peso politico sta tutto nel Parlamento. E tra l'altro in un Parlamento che non c'ha neanche bisogno di avere maggioranze politiche stabili, perché ogni giorno decide le cose della politica e impone al governo che è lì di eseguirle. Se il governo non le esegue, lo caccia. Governi sempre molto instabili, e molto di quel trasformismo di cui sono riempiti i libri di storia, che forse qualcuno di voi ha letto a scuola, il trasformismo della sinistra storica, per esempio, cioè di bande di deputati che cambiano fronte a favore e a sfavore del governo, tenendo il governo sotto ricatto e imponendo di volta in volta delle scelte politiche al governo stesso. Siccome la debolezza del sistema parlamentare trattino assembleare era diventata evidente, si detta questa debolezza molta della responsabilità dell'avvento del fascismo. E quindi, quando si uscì dal fascismo, uno degli obiettivi era quello di razionalizzare la forma di governo dei parlamentari, cioè di mettere dei contromeccanismi appositamente studiati per rendere più equilibrata la posizione del Parlamento e del governo. C'è un nome che presiede allo studio di questi meccanismi ed è l'ingegneria costituzionale. Nelle costituzionali, una malattia della mente, per cui c'è della gente che pensa che sia un'opera scientifica, meccanica, ingegneristica quella di disegnare le istituzioni. Oddio, è chiaro che è bene che le procedure abbiano una coerenza e che le cose siano pensate, ma il pensare che attraverso i congegni istituzionali tu riesci a dar forma alla politica, si dimostra sempre una gran cavolata. Allora noi siamo usciti con due costituzioni nate a poca distanza l'una dall'altra, quella italiana e quella tedesca. La nostra si dice a debole razionalizzazione, quella tedesca è a forte razionalizzazione. E basta vedere come funzionano i due sistemi per capire quanto più razionalizzata sia la forma tedesca. Da noi si inizia con le elezioni il ruolo del Presidente della Repubblica che nomina il governo, il quale deve avere la fiducia iniziale. La prima razionalizzazione è questa, dire all'inizio il governo deve avere la fiducia, da subito, 10 giorni per chiedere la fiducia, e la deve avere con una mozione votata a appello nominale, per cui c'è una responsabilità personale dei deputati e dei senatori nell'esprimere o negare la fiducia al governo. Però è a maggioranza relativa, il che significa che da noi sono accettati anche governi di minoranza, semplicemente fondati sulla benevola astensione di qualche gruppo politico. Non abbiamo avuto nella storia italiana molti governi, per esempio, monocolori DC, la Democrazia Cristiana non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei seggi e questi governi monocolori si fondavano sulle astensioni benevoli di alcuni gruppi che lo dichiaravano. Anche il Partito Comunista in una certa fase si astenne dopo il rapimento di Moro per dar luogo a un governo che era basato sull'astensione del Partito Comunista, che è sempre un sistema però per tenere l'asino per la corda, no? Nel senso che mi astengo il voto di fiducia, lascio che tu inizi la tua attività con la fiducia delle Camere, ma però sappi che in qualsiasi momento io posso dirti non ti voto più e quindi non c'è più la maggioranza. La seconda razionalizzazione nostra sta nella mozione di sfiducia. Per cacciare il governo, il Parlamento ha una procedura complicata. Ci deve essere una mozione sottoscritta, questa deve essere presentata 3 giorni prima del voto, poi si vota per appello nominale, e quindi vedete che c'è di nuovo la responsabilità dei deputati che emerge, e solo se approvata appello nominale la mozione comporta la caduta, l'obbligo di dimissioni del governo. La mozione di fiducia è una cosa che viene fuori dalla prassi, cioè che il governo ponga la fiducia sulle sue proposte è una cosa che viene fuori dalla prassi, è attualmente normata soltanto dal regolamento della Camera, non da quello del Senato, che però affronta la questione in via di interpretazione di prassi, per cui si applicano le stesse norme per la mozione di sfiducia. E infine lo scioglimento anticipato delle Camere. Se le Camere non sono in grado di sostenere stabilmente con una maggioranza a favore del governo, il Presidente della Repubblica può decretarne lo scioglimento e andare a nuove elezioni. Anche questa è concepita come una razionalizzazione del sistema, perché così come la Camera può votare la sfiducia al governo, nello stesso modo il governo può chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, e questo sembrerebbe dare un certo maggior bilanciamento tra i due poteri. Tutto qui, questo è l'involucro che ci consegna la nostra Costituzione. Se guardate il sistema tedesco vedete che è palesemente più lungo. È palesemente più lungo perché è molto più razionalizzato. Qua gli ingegneri hanno colpito pesantemente. Il cancelliere, che è il capo del governo, è proposto dal Presidente della Repubblica e deve essere eletto senza dibattito a maggioranza assoluta. Perché senza dibattito? Perché qui è senza dibattito e qui invece c'è una mozione proposta dal Parlamento e deve essere motivata questa mozione? Perché nel nostro sistema si vuole che il Parlamento sia partner nella decisione dell'indirizzo politico, mentre in quello tedesco sembra concentrare più poteri sul capo dell'esecutivo, sul cancelliere, il quale va, non dice nulla, viene votato e, se ottiene la maggioranza assoluta, alla fine il Presidente lo nomina. nomina lui, non il governo. Da noi è il governo che va a chiedere la fiducia, perché una delle cose che il Presidente del Consiglio deve dire per ottenere la fiducia è qual è la composizione del governo. In Germania invece è il cancelliere che viene votato, votato, non fiduciato, votato. Dopodiché il Presidente lo nomina e lui sceglie i suoi ministri. È scritto. Su proposta del Cancelliere, il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri. È un rapporto fiduciario tra il Cancelliere e i ministri che si crea. E non un rapporto fiduciario esplicito tra governo e Parlamento. Se non ottiene maggioranza assoluta, bisogna fare una nuova votazione dopo 2 settimane. Se non ottiene la maggioranza assoluta, il Presidente della Repubblica può nominare un Presidente, un Cancelliere e rimandarlo alle Camere. E le Camere, se lo votano, va bene. Se danno la maggioranza assoluta, va bene. Se no, il Presidente può decidere di sciogliere le Camere. Può decidere di sciogliere le Camere. Oppure il governo può restare, il cancelliere può restare in carica, pur essendo votato a maggioranza relativa, per cui senza avere maggioranza di consensi in Parlamento. Questa è una delle due ipotesi che c'ha di fronte Frau Merkel, la quale attualmente, se andasse in Parlamento, non avrebbe la maggioranza assoluta. Potrebbe avere la maggioranza relativa e formare un governo di minoranza. Governo di minoranza è ovviamente un governo senza autorità, perché appunto non c'è la maggioranza, una volta che chiede qualcosa alle Camere deve trattare. La cosa più invidiata è la cosiddetta sfiducia costruttiva. Cos'è la sfiducia costruttiva? La Camera, il Bundestag, la Dieta federale, può votare la sfiducia al cancelliere e approvarla a maggioranza assoluta. Da noi basta la maggioranza relativa. In Germania ci vuole la maggioranza assoluta. E deve nominare, deve eleggere il suo successore, il nuovo cancelliere, entro 48 ore. Per questo è una sfiducia costruttiva, perché sfiducio il cancelliere in carica e subito dopo eleggo un nuovo cancelliere. È sempre una questione delle Camere, sono le Camere a eleggere il cancelliere, sono le Camere a sfiduciare il cancelliere, è sempre maggioranza assoluta. E se nominano il nuovo, eleggono il nuovo cancelliere, non c'è problema. E se invece nomino un nuovo cancelliere a maggioranza relativa, il Presidente della Repubblica deve scegliere se lasciare in piedi un governo di minoranza oppure sciogliere le Camere. Idem per la mozione di sfiducia. Maggioranza assoluta e possibilità di scioglimento anticipato. Allora, molti dei miei stimabili colleghi e molti dei documenti politici del non meno stimabili movimenti politici hanno in varie epoche sostenuto che in Italia, l'ultimo credo che sia stato Bersani a dire questa cavolata, che in Italia la prima cosa da fare è introdurre la mozione di sfiducia costruttiva, cioè impedire che il Parlamento voti la sfiducia al governo se non elegge immediatamente un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è un piccolo particolare: che mai è stata votata una mozione di sfiducia nella storia d'Italia degli ultimi 100 anni. Mai. Cioè in Italia non si è andati mai a proporre una mozione di sfiducia e a votarla in Parlamento. Sono state presentate le mozioni di sfiducia, certo, di continuo, ma nessuna è stata mai approvata dal Parlamento. Per cui rendere più difficile l'uso di uno strumento che non è stato mai usato, non lo so perché, mi ha sempre lasciato molto freddo sulla sua efficacia. Mai usato lo strumento. Renderlo più difficile dicendo tu non puoi votarla se non voti contemporaneamente il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, non capisco che risultato potrebbe dare. E guardate che la questione del voto in Parlamento è una questione seria. Perché non è stata mai votata la sfiducia alle Camere? Per il semplice fatto che non c'è stato mai nessun Presidente del Consiglio dei Ministri, virgola, salvo Prodi, chiuso la virgola, che abbia voluto drammatizzare la crisi di governo. I nostri governi sono tutti governi di coalizione. Queste coalizioni a un certo punto entrano in crisi per i motivi più vari. Queste crisi sono spesso dovute al bisogno di sbarcarsi, di segnare la differenza, un desiderio di avere un ministro in più, una nomina in più, una parola in più nella finanziaria, tante piccole cose. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri si rende conto che la maggioranza scricchiola, fa quella che si chiama la verifica di maggioranza, cioè convoca il segretario dei partiti e i gruppi parlamentari, i ministri, dice ragazzi, che famo? E lì si apre un piccolo negoziato da cui si esce con una stretta di mano senza fare nulla, oppure si esce con un rimpasto ministeriale per cui improvvisamente un ministro decide che ne ha abbastanza, si dimette e viene sostituito da un altro ministro. È sempre la mediazione e il compromesso, che è l'arte della politica. In Italia forse è anche un atto un po' pesante. E di conseguenza, finché c'è la possibilità di trovare una mediazione, la questione non va drammatizzata. Mentre se la questione viene discussa in Parlamento di fronte a una mozione di sfiducia, voi capite che le posizioni devono radicalizzarsi. Sono un partito membro della coalizione. Cosa preferisco? Minacciare la crisi e trattare informalmente con gli altri partner di governo? Oppure presentare una mozione di sfiducia motivata, in cui dico che questo governo fa schifo, e poi innescare un dibattito parlamentare in cui sono tenuto a spiegare perché sto togliendo la fiducia? E gli altri devono resistere spiegando perché non accettano una soluzione di compromesso. Una volta che la questione arriva di fronte alla Camera e viene discussa di fronte al pubblico, le linee di mediazione diventano impossibili. È molto meglio dimettersi, anche se questo implica scioglimento delle Camere, perché così si va al voto e poi si ricomincia la trattativa politica. Dovete pensare che la storia italiana dal 48 al 93 è stata segnata da un partito di maggioranza relativa fisso, Democrazia Cristiana, e quattro partiti minori, da destra a sinistra, liberali, repubblicani, socialdemocratici e socialisti, i quali si sono alternati, sempre in strane formazioni, due o tre o quattro, come alleati del partito di maggioranza relativa. Significa che dimessosi il governo, sciolte le Camere, si fanno nuove elezioni e si incomincia una trattativa tra gli stessi partiti che avevano dato luogo alla precedente maggioranza. Portare la crisi in Parlamento significa drammatizzare i rapporti, rendere palesi le linee di frattura. Poi ci fai una campagna elettorale, che ovviamente è ancora più di frattura, e poi cosa fai? Beh, riparliamone, ricominciamo dall'inizio. Per cui in Italia mai nessuno ha affrontato questa strategia. Il primo governo Berlusconi che era fatto da una coalizione strana, perché c'era Forza Italiana, Forza Italia in centro, poi la Lega, che allora si diceva antifascista, al nord, e Alleanza Nazionale, che è leggermente erede del fascismo, al sud, no? E non erano alleati questi due partiti tra di loro, perché era Forza Italia che faceva una doppia alleanza. Berlusconi disse: io non me ne andrò mai via senza un voto del Parlamento. Ma a un certo punto, quando la Lega ritirò l'appoggio, lui si dimise senza affrontare un dibattito parlamentare. Tutte crisi cosiddette extraparlamentari. Qualche volta il Presidente della Repubblica disse: però ragazzi, andate in Parlamento a spiegare i motivi delle vostre dimissioni, ma incredibilmente questa farsa si svolge che così, che il Presidente del Consiglio dei Ministri si recava alla Camera, diceva: abbiamo fatto tanto bene, siamo stati tanto bravi, cioè nonostante siamo un po' stanchi, un po' di mal di testa, qualche dissapore interno, ci dimettiamo. Nessun dibattito e nessun voto. Tutto il meccanismo era costruito per rendere fattibili i compromessi politici. Solo Prodi decise di praticare una via diversa, e cioè due governi si conclusero con lo sfasciamento della maggioranza politica che aveva vinto le elezioni, perché Prodi ha sempre vinto le elezioni contro Berlusconi, ma con una maggioranza politica evidentemente poco coesa. E tutte e due le volte lui si trovò con una maggioranza politica ormai sfilacciata e pose lui la questione di fiducia sul documento su cui si era registrato lo sfaldamento della maggioranza, e per due volte fu battuto in Parlamento e dette le dimissioni in Parlamento. Unico nella storia d'Italia, ma possiamo risalire anche più di 100 anni. Allora, che cosa servirebbe introdurre la sfiducia costruttiva in Italia? Una bella domanda, visto che tutti i governi si sono scelti per autoscioglimento, cioè dando le dimissioni, e le dimissioni non le puoi impedire. Anche il cancelliere della Germania che volesse dare le dimissioni, dà le dimissioni, mica glielo possono impedire, metterli... legare la sedia alla poltrona del cancelliere, no? Solo che loro non lo fanno, ma loro non lo fanno perché hanno anche una morale politica diversa dai nostri. Loro le trattative le fanno prime, adesso stanno facendo una trattativa, adesso si scannano e adesso Lindner sta facendo la voce grossa. Può essere che superino il problema e Frau Merkel riesca a mediare e alla fine a formare un governo Giamaica, cioè di questi tre partiti. Può anche essere che invece il Presidente della Repubblica, Steinmeier, che è un socialdemocratico, convochi i partiti, salvo Alternative für Deutschland, perché nessuno vuole avere i nazisti tra i piedi, e dica a questi partiti: ragazzi, come ha già dichiarato, voi vi siete presentati alle elezioni chiedendo i voti per governare, adesso governate, trovate una soluzione, ma dovete formare una coalizione. E a questo punto può essere che anche Schulz, che è il leader dei socialdemocratici, decida di abbandonare quello che ha sempre detto, e che basta con la grossa coalizione. La Germania fino adesso è stata governata, nelle ultime due legislature, da un governo di alleanza democristiani socialisti, che è la grossa coalizione, la grande coalizione, e che è stata una disfatta, perché quando due partiti grossi, vedi l'Italia, PD e Forza Italia, raggiungono un compromesso per fare un governo, questo non gli aiuta elettoralmente. Li deprime elettoralmente, e questo favorisce i partiti che stanno fuori e che stanno all'opposizione, e infatti sono cresciuti i Verdi, liberali e l'Alternative für Deutschland, non a caso, no? Per cui Schulz è andato alle elezioni dicendo: mi presento alle elezioni, ma io non andrò a fare un altro governo di grossa coalizione. E adesso il suo compagno di partito, Presidente della Repubblica, lo inviterà a farlo invece. Ma è una cosa molto rischiosa politicamente. Questa è la situazione. È una situazione molto italiana quello che c'è in Germania, però i protagonisti non sono molto italiani e può essere che abbiano quel tanto di durezza di decidere di andare a un nuovo voto, che è esattamente quello che è successo in Spagna. In Spagna, che dal 78 in poi sono stati governati da una alternanza di due partiti, il Partito Popolare e il Partito Socialista, improvvisamente si sono trovati altri due partiti affacciati, più tutti i fenomeni dei partiti locali catalani in particolare, e non sono più riusciti a fare una maggioranza. Adesso c'è una maggioranza, diciamo, di grosse coalizioni, che però non sta tanto bene in piedi. Sono andati a votare due volte, andare a votare di continuo finché uno non finisce, non è bello. E a questo punto qual è la soluzione più razionale? La monetina. Insomma, l'Europa ci insegna che la monetina può servire in certi casi, no? Noi il governo con la monetina non si è ancora fatto, anche perché in Parlamento deve avere i voti. Per cui c'è alla fine il dovere costituzionale di perdere voti facendo una grande alleanza. È un dovere costituzionale, perché il Paese deve avere un governo, che naturalmente dovrebbe essere un governo che fa delle cose, ma per fare delle cose bisogna avere un accordo, e per avere un accordo bisogna avere il consenso dell'altro partito, una visione d'insieme, oppure un compromesso. Questo è il grosso problema. Chiaro? Io vi avevo promesso anche un'altra cosa per oggi, ma questo non lo registro perché sono così.